Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Benvenuti da Arnaldo Casali alla puntata 20 di Adesso in Onda, un nuovo appuntamento di Adesso in Onda Estate, Adesso in Onda Remix, perché appunto durante l'estate vi stiamo proponendo i momenti migliori di quelle delle prime 9 edizioni di Adesso in Onda, rivisitati, riattualizzati in qualche modo, seguendo appunto un percorso che riprende e ripropone il meglio di questi 9 anni che abbiamo passato. Dunque oggi il protagonista di questa puntata, della puntata 20 di Adesso in Onda, una puntata che fa parte della seconda stagione 2005-2006, è Ascanio Celestini, che è un personaggio che poi si è molto legato in qualche modo al nostro programma, è stato protagonista di diverse puntate, lo sarà di nuovo tra l'altro nella prossima stagione, nella decima stagione avremo anche appunto Ascanio Celestini insieme a Lucilla Galeazzi, un appuntamento che intanto vi anticipo, e oggi ci riascoltiamo la primissima intervista che abbiamo fatto, quindi la prima puntata di cui Ascanio Celestini è stato protagonista, appunto la puntata 20. L'avevamo incontrato, avevamo parlato con lui dello spettacolo La Pecora Nera, che poi ha avuto un grande successo, è diventato un libro e recentemente poi è diventato anche un film, quindi è stato un po' un inizio molto importante, tra l'altro spettacolo prodotto dal Teatro Stabile dell'Umbria. E Celestini, che era allora un talento emergente, oggi è già un mostro sacro del teatro italiano, ci racconta un po' come nasce il suo teatro e che cosa rappresenta il suo teatro. Oltre a essere protagonista di una nuova puntata nella prossima stagione, Celestini è stato protagonista poi di un'altra puntata 2 anni dopo, questa prima nel 2007, e lo ritroveremo comunque fra breve anche in televisione, nella nostra versione televisiva che come sapete è trasmessa da Teleterni, quindi questa puntata che poi vi proporremo in versione integrale nella prossima stagione, un frammento di questa intervista lo vedremo nella sesta puntata di Adesso in Onda speciale serale su Teleterni, sarà trasmessa in prima visione da Teleterni venerdì 9 agosto alle 22:30, mentre su Radio TNA la ascolteremo domenica 18 agosto alle 21. Ascanio Celestini insieme a Lucilla Galeazzi ci racconteranno anche lo spettacolo che avevano fatto insieme 10 anni fa, Sirena dei Mantici, tra l'altro spettacolo che era stato in qualche modo anche il primo approccio con Terni di Ascanio Celestini. 2 anni dopo avevamo registrato questa intervista che oggi vi riproponiamo, che è un documento importante per la nostra storia, perché appunto adesso Celestini lo vedremo anche in televisione, lo vedremo poi anche in radiovisione. Come sapete la tecnologia in questi 10 anni, in questi 9 anni si è molto evoluta, quindi adesso tutte le puntate di Adesso in Onda le potete vedere oltre che ascoltare su YouTube, mentre ovviamente allora nel 2005 le puntate non venivano neanche registrate, quindi la maggior parte delle puntate della prima e della seconda stagione sono andate, come dire, perdute, perché non esiste una registrazione, tanto che per questo facciamo anche le repliche in diretta, ogni anno replichiamo una puntata, la rifacciamo, un remake vero e proprio per poter riascoltare anche e riparlare di quei temi. Ecco, la puntata che ci ascoltiamo oggi è particolarmente importante, particolarmente significativa, perché questa intervista ad Ascanio Celestini è stata in qualche modo una delle primissime puntate di cui abbiamo la documentazione sonora, perché appunto essendo stata un'intervista registrata e che poi abbiamo proposto come stiamo facendo oggi, l'avevamo introdotta in studio in diretta e poi avevamo proposto di seguito la registrazione, l'introduzione in diretta non è andata perduta, non esiste più, e quindi la stiamo rifacendo adesso, perché appunto non registravamo le puntate nel 2005, ma ovviamente l'intervista che invece avevamo proposto di seguito è che è stata anche la prima delle grandi interviste di Adesso in Onda, perché fino a quel momento noi parlavamo, appunto era più un programma, un talk show in cui così chiacchieravamo in studio. Ascanio Celestini è stata la prima intervista di una lunga serie che continua ovviamente tuttora, e quindi è anche poi la prima registrazione che abbiamo di Adesso in Onda, e quindi una testimonianza un po' di un percorso che appunto il prossimo anno festeggerà 10 anni, che appunto partendo dalle le puntate in studio così effimere che si sono perse nell'etere, è arrivato quest'anno addirittura appunto a essere ogni puntata visibile su YouTube e anche in televisione. Quindi Ascanio Celestini, ripeto, lo vedrete anche, lo vedremo in una nuovissima intervista il 9 agosto alle 22.30 su Teleterni, e il 18 agosto alle 21 su Radio TNA, e nella prossima stagione comunque tornerà, e questo è il primo incontro con Ascanio Celestini, puntata numero 20 di Adesso in Onda, e noi ovviamente ci sentiamo tutti i giovedì alle 11, il venerdì in replica alle 19, e poi abbiamo appunto l'appuntamento della domenica alle 21 e l'appuntamento televisivo alle 22.30 il venerdì, e poi le repliche il sabato, il lunedì e il mercoledì. A presto da Arnaldo Casale.
La storia, tutto il lavoro del teatro danza molto spesso è lontano dalla storia, dal racconto, però è l'evento teatrale quello per il quale lavora un teatrante. Poi se ci lavora facendo 10 giorni, 20 giorni di prove, o un giorno di prove, o non fa prove, se c'ha uno scenografo, se mette su tutta, diciamo, la macchinetta del caffè del teatro, quella dove ci deve essere per forza un regista, il costumista, il musicista, tutta questa catena di montaggio, e questo qua sono fatti, diciamo, è una cosa che è relativa al lavoro dell'artista. Io non credo sia indispensabile, cioè ognuno lavora come crede, e come soprattutto per quel lavoro lì crede sia più importante. È abbastanza sciocco che sia dato per scontato che il teatro si fa in quella maniera. È come pensare che per costruire una sedia ci vuole l'azienda dove si semilavora il semilavorato e si piega il legno, l'azienda dove si fa solamente impagliatura, l'azienda dove si lucida soltanto. Certo che molte sedie si fanno così. Io per il mio lavoro fabbrica sono stato in Friuli, in questa zona che viene chiamata il triangolo della sedia, le grosse aziende lavorano così. Insomma, poi c'è il lavoro artigianale dove una sedia viene costruita come geppetto dal tronco alla sedia, e costruita da un'unica persona. A me sembra che sia molto più interessante oggi soprattutto fa un lavoro artigianale in teatro, perché la riproduzione, quella meccanica da fabbrica del teatro a cui siamo stati abituati non da sempre, perché poi non è il teatro di tradizione, è il teatro degli ultimi 50 anni sostanzialmente. Questa messa in scena meccanica e da fabbrica, insomma, da catena di montaggio del teatro, ha fatto sì che il teatro diventasse molto spesso uno spettacolo piuttosto noioso, molto lontano dal presente, dalla storia legata al presente. Quindi ovviamente è chiaro che se un produttore dice guarda, prossimo anno, per la prossima stagione, ma fai un bello spettacolo, guarda che io devo mettere in agibilità 10 persone perché il Ministero mi dà i contributi per fare questa cosa. Che facciamo? Che mettiamo in scena? Fai Shakespeare, fai Pirandello, certo. Fai Molière, fai un bel classico, insomma, no? O al limite chiami un autore per scrivere, che ti scrive il testo, poi te lo leggi, te lo vedi e decidi come lavorarci sopra. Questo però è un modo pigro di fare teatro. Non dico che sia sbagliato, perché c'è gente che ha fatto grandi lavori in questa maniera, grandi spettacoli, però credo che sia piuttosto pigro pensare che il teatro sia questo. Il teatro è quella cosa che noi andiamo a vedere la sera, dentro uno spazio che chiamiamo teatro. Poi come ci arrivi? Quello dipende da, neanche dall'artista, dall'artigiano del teatro, insomma, che ci lavora sopra. E io ci lavoro facendo essenzialmente un lavoro di raccolta di storie. Quello è il mio lavoro, insomma.
Questo tipo, appunto, se pensiamo al mondo, diciamo, anche attualmente dello spettacolo, sembrerebbe quasi un'impresa impossibile. Invece poi i tuoi spettacoli, nonostante appunto siano monologhi puri, il racconto della storia e basta, non ci sono, diciamo, effetti speciali anche nel tuo atteggiamento, no? Non è che c'è quell'atteggiamento che magari hanno grandi attori che fanno monologhi, tipo anche Beppe Grillo, no? Tu invece sei abbastanza, no? Anche fermo, se vogliamo, e riesci a catturare poi alla fine tutta l'attenzione. È un successo, insomma, ieri è stato un
trionfo, no?
Ecco, la chiave è in questa profondità della storia, nel tuo modo di riuscire comunque a tirare, a farla sentire, non lo so, ecco, ma sai, qual è il tuo segreto, diciamo?
Ma c'è nessun segreto,
perché
in realtà, cioè,
penso che
la cosa è, cioè, tu vai, incontri un amico, se hai fatto un viaggio da qualche parte, sono in India per dire, no, ma poi sei andato anche in Basilicata, che magari sì. Questo viaggio è un viaggio che gli è piaciuto, ha visto delle cose interessanti, vai a cena con questo amico tuo, vi incontrate in bar davanti a un caffè, stai lì e ci parli per 2 ore, e questa persona ti racconta il suo viaggio. Non c'è niente di strepitoso nella messa in scena del suo racconto, lui semplicemente ti dice quello che ha visto, né più né meno. La scenografia che cos'è? È la sedia su cui sta seduto, ma non è mica una scenografia. Alle spalle c'è il bar col barista, ma non è che fanno parte del suo racconto. Lui ti racconta semplicemente quello che ha visto e come l'ha vissuto. Questo è il mio punto di partenza. Cioè io penso sempre che il mio spettacolo è un po' come un racconto che una persona fa alla fine di un viaggio. Il viaggio che ho fatto io sta ai 3 anni di registrazione delle storie, soprattutto dei infermieri, che hanno lavorato soprattutto in ospedali psichiatrici. E dopo 3 anni ho iniziato a pensare quali di queste storie racconto, come le racconto. Ho iniziato a scrivere una storia, a pensare a una storia mia, senza preoccuparmi del fatto che quella cosa era vera perché me l'hanno detta, quell'altra è soltanto verosimile perché me la sono immaginata io. Quell'altra non è neanche verosimile, però mi sembra che sintetizzi uno stato delle persone, insomma, che
cioè, quel passaggio dal documentario alla storia tua, alla storia, insomma, che diventa poi un testo.
Ma guarda, questo è il lavoro appunto della drammaturgia, cioè tu parti da alcune storie e perché credi che ci abbiano qualcosa in comune e pian piano queste storie qua inizi a cucirle insieme. Allora, cucendole insieme, le persone di queste storie pian piano iniziano a diventare dei personaggi, perché le ritrovi in due storie, in tre storie diverse, e più storie possono essere accomunate da persone simili, e quindi alla fine queste persone, più che essere persone diverse che hanno vissuto storie diverse, diventano una persona unica, e quella persona diventa il personaggio. Poi soprattutto, diciamo, le mie prove, il mio raccontare continuamente le storie che ho raccolto, fino a che queste storie cambiano, perché naturalmente noi, anche quando raccontiamo una cosa che ci è successa, riraccontandola quella cosa cambia. Perché facciamo attenzione più a un evento piuttosto che a un altro? Perché prima raccontavamo 3 fatti, poi abbiamo capito che uno è quello più importante, e riraccontando quella cosa là iniziamo a metterci le idee nostre, facciamo delle associazioni alle volte anche approssimative. Per cui voglio dire, raccontando la storia cambia.
Il tuo spettacolo cambia nel corso del...
Un pochino sì, un po' sì, soprattutto le prime repliche cambia abbastanza da una replica all'altra. Poi certo, a un certo punto si stabilizza, più che altro si stabilizza la storia. Io scrivo anche un testo, o meglio, mi è capitato di scriverlo negli ultimi 2 spettacoli, che Scemo di guerra e La pecora nera, appunto. L'ho scritto anche perché, pensando allo spettacolo, io pensavo anche al libro. E quindi Scemo di guerra è diventato Storia di uno scemo di guerra, e l'ha pubblicato in Audi a giugno. E Pecora nera diventerà anche un libro, e io ci sto lavorando adesso come il libro. Però poi appunto io penso al racconto che sto raccontando, appunto il viaggio che tu racconti, il viaggio che hai fatto, il viaggio in Basilicata o in India che hai fatto, e raccontandolo più volte alla fine diventa un testo vero e proprio. Tu alla fine poi utilizzi anche più o meno le stesse parole, perché? Non perché te sei imparato a memoria, ma perché sono le tue. Ti appartengono come ti appartiene una cassetta d'attrezzi.
Processo naturale.
Perché utilizzi sempre lo stesso martello? Perché tu un martello c'hai, o magari ce n'hai 2, però uno è il tuo favorito. Per cui noi naturalmente nella nostra vita utilizziamo sempre le stesse parole. E io utilizzo le stesse parole perché racconto sempre la stessa storia, non perché me la sono imparata a memoria. Chiaro che da sera a sera, se uno facesse 2 registrazioni, 2 serie diverse, trascrivesse il testo, si accorgerebbe che una storia raccontata prima rispetto alla sera successiva, e si sono scambiati due posto 2 racconti diversi, una cosa non l'ho proprio detta una sera mentre l'altra l'ho detta, magari è stata anche lunga. Cambia.
Quindi anche da questo che poi deriva questa naturalezza che hai nel raccontare.
Perché io non penso al modo nel quale dirò una storia. Io penso alla storia che
non recita in qualche modo, racconti.
No, senz'altro. Non penso neanche che quello mio sia un personaggio. Infatti i miei spettacoli, i personaggi sono sempre abbastanza, diciamo, poco personaggi, nel senso che da una parte non ce l'hanno cucita addosso la loro storia. Cioè io non so, in questo caso potrei essere in parte un infermiere, in parte un paziente ospedale psichiatrico, ma so vestire come so vestito in tutti i spettacoli, c'è un completo nero, una camicia bianca. Non so vestito da matto, non so vestito da infermiere col camice. E lo spettatore, anche quando io parlo in prima persona, e non sempre parlo in prima persona, ma anche quando parlo in prima persona, non è che vede su di me il personaggio, se lo immagina. E questo per me è molto importante, perché questo è la grossa differenza che c'è tra il teatro, almeno come lo intendo io, e la televisione. In televisione, quando le dicono, appunto, io qui parlo molto dei prodotti che compriamo nel mercato, quando le dicono questo è il caffè Lavazza, bevi questo caffè, te lo fanno vedere il caffè, te lo mostrano, anzi possibilmente te lo mostrano, diciamo, col suo vestito migliore, insomma, ti dicono che quello è caffè alla pazza, crema e gusto, e te lo mostrano gustoso, profumato, te lo mostrano tutta la crema di quel crema e gusto, insomma. Tu non devi immaginare il caffè in quel caso, te lo mostrano loro, devi prendere atto del fatto che esiste, e anzi devi pure in qualche maniera essere sollecitato a pensare che è pure buono. Questo è quello che accade normalmente con la televisione, non perché la televisione sia così, come naturalmente, del suo statuto, insomma, ma perché viene fatta così oggi. Ed è, per il mio modo, pessimo di fare televisione. Non tutta la televisione ovviamente è così. Il teatro invece è soprattutto evocazione. Non ti dico questo è il personaggio, ma te lo faccio immaginare. Non ti dico questo è l'ospedale psichiatrico, qua non c'è l'ospedale psichiatrico. Io parlo di qualcosa che lo spettatore non vede con i suoi occhi, ma che immagina. Allora, lo spettatore che viene a vedere un mio spettacolo, magari non gli piace, io non dico che i miei spettacoli sono più belli, non, penso che siano il frutto di un lavoro mio da artigiano che si è messo lì a costruire una storia, niente di più. Però lo spettatore produce qualcosa, fa un lavoro e lo fa attivamente, che è quello di produrre delle immagini, perché si immagina la storia. È quello che non fa davanti alla pubblicità del caffè Lavazza, non deve produrre delle immagini, deve semplicemente in maniera, diciamo, totalmente passiva, prendere atto del fatto che quel caffè è buono. Se possibile, solo deve pure ricordare al supermercato e comprarlo. Se nel frattempo non ha pensato al caffè Palombini, al caffè Segafredo e altri caffè, insomma, voglio dire. Per cui io veramente in qualche maniera chiedo allo spettatore di fare un lavoro, che è anche un lavoro che dà una grande gratificazione, soddisfazione, che è quello di utilizzare la propria immaginazione, ovvero sia di produrre immagini.
Quindi forse anche per questo che il successo dello spettacolo è che la gente si sente coinvolta veramente, no?
Penso di sì. E non è quel coinvolgimento per cui, non è lo spettacolo interattivo, nel senso che io non è che chiamo lo spettatore, lo porto sul palco, gli faccio le domande.
È un lavoro più profondo, quindi.
Eh sì, l'interazione è la stessa interazione che c'è tra me e te se ci andiamo a prendere un caffè e tu mi racconti il tuo viaggio in India e io ti racconto il mio in Basilicata, insomma. Non è che a un certo punto ti dico di me e nome del capoluogo regionale della Basilicata, tu devi rispondere potenza per forza, devi ricordare che è quello, no? No, non è che ti faccio le domande, è attivo nel senso che quando parliamo dei sassi di Matera, io ti racconto il mio viaggio nei sassi di Matera e tu te li immagini. La tua attività è quella di produrre delle immagini che facciano sì che il mio discorso interagisca con la tua percezione, col tuo modo di pensare, con la tua immaginazione.
Uh-huh. Senti, per quanto riguarda proprio il lavoro che hai fatto negli istituti psichiatrici, cosa, al di là appunto dello spettacolo, ma la cosa che proprio nella fase di lavorazione ti ha colpito di più di questo mondo?
Mi ha colpito un fatto, cioè che queste istituzioni in qualche maniera, allora beh, prima cosa mi ha colpito il fatto che non è vero che il manicomio non esiste più, per tanti motivi. Uno, perché esistono gli OPG, ospedale psichiatrico giudiziario, in Italia sono 6 e so quelli che una volta venivano chiamati manicomi criminali. Cioè, dove se io che ammazzo qualcuno, vengo, non solo commetto un reato, ma vengo anche considerato matto, finisco là dentro. E ci sono ancora. E più o meno sono gli stessi di prima, non è cambiato molto. Sono dei manicomi in qualche maniera. Esistono le cliniche private e sono tante. La cosa criminale dell'istituzione psichiatrica non è legata al fatto che c'è l'elettroshock. Perché c'è anche l'elettroshock, non è una cosa che è vietata, in Italia si fa.
Si fa ancora oggi?
Sì, la voglia, certo. Ci stanno fior di luminari, insomma, che lo considerano una cura che agisce, insomma. Una volta si faceva, come mi ha detto qualcuno a Parma, a crudo, cioè quella persona sveglia, che faceva un bel salto dal letto, contrazioni, spesso perdeva i denti, eccetera. Oggi si fa viene addormentata la persona, per cui non salta più dal letto. Cosa c'è di scientifico in elettroshock? Beh, c'è quello che per la scienza è legato alla statistica, cioè non tutto ciò che noi non tutto nella medicina è considerato come qualcosa che funziona assolutamente. Molte cose funzionano perché statisticamente funzionano. E quindi statisticamente, beh, insomma, c'è una percentuale di persone a cui fa elettroshock che l'elettroshock dà dei buoni risultati. Questo non significa che l'elettroshock per qualche motivo ci abbia una spiegazione scientifica, questa cosa. È un po' come un infermiere mi ha detto, sai, è come quando funziona l'orologio, e dai un colpetto, una botta al pendolo e l'orologio riparte.
Questa è la spiegazione che ti hanno dato?
Tu quando sei in grip al computer, che fai? Controllo al cancio, che è una procedura esatta, beh, insomma è sempre consigliato non farlo, no, però se si blocca un programma lo fai, e se non ti funziona spengi e riaccendi. Io sul portatile, se stacca la spina quello funziona uguale, devo staccare la batteria. Col computer acceso stacchi la batteria, non gli fa bene al computer, no? Meglio poi dopo che fai la deframmentazione, scan disk e sta roba qua, perché poi trova che hai rovinato qualcosa. Però se il computer si è impallato, per entrare gente? Sì. Se il computer. Sì, fa entrare. Tanto. Sì, se vuoi sì. Se tanto da fastidio, no? Allora no. Tanto mo ho finito. E funziona? Certo che a volte funziona. Certo che a farlo più volte uno che aspetta un computer dice il computer si rompe. Però certe volte funziona. Io non credo che sia criminale l'uso dell'elettroshock. Cioè, se io devo dire il mio parere da persona totalmente inesperta, posso dire che è inopportuno, no? Potrei persino pensare che è totalmente sbagliato. Il problema non è l'elettroshock in sé, ma il fatto che c'è un'istituzione che lo giustifica. Il problema non è che nel manicomio c'è gente che caga per terra, perché io so delle cliniche che sono pulitissime. Il problema è che al paziente che sta là dentro viene tolto tutto. Cioè la sua identità si semplifica al punto che probabilmente quella persona non c'ha più niente da perdere. Cioè quando si parla dei manicomi molto spesso si utilizza una frase di Primo Levi, che adesso non ti saprei citare a memoria, che sta in Se questo è un uomo, dove lui sostanzialmente dice: quando tu togli tutto ad un uomo che perde tutto, rischia a un certo punto di perdere anche se stesso. Quando tu avrai fatto un trasloco in via tua, no? Quando fai un trasloco, magari tu sei pure una persona che ha pochi oggetti, c'è pure una casa piccola, io vivo dentro una casa di 35 metri quadrati, ho traslocato una di 60, ma quanta roba poteva avere? Eppure ancora sto a traslocare, dopo più di un anno c'è ancora roba impacchettata. Quando tu una persona diventa proprietaria della roba che tiene soltanto in un armadietto, tu gli hai tolto praticamente tutto. E quando noi togliamo gli oggetti alle persone, noi togliamo anche le relazioni con gli oggetti. Tant'è vero che una volta, quando moriva qualcuno dentro una casa, si coprivano i mobili, si coprivano gli oggetti, perché la sedia dove stava seduto mio padre, e poi mio padre è morto, quella sedia c'ha un valore enorme. Nel momento in cui non c'è più mio padre e la sedia hanno interrotto una relazione, e la sedia c'ha una relazione con chi? Con mio padre che è morto. E io prima di sedermi su quella sedia ci penso due volte, perché gli oggetti che ci circondano stanno in relazione con noi. Perdiamo gli oggetti, perdiamo delle relazioni, la nostra identità va in crisi. Per cui il problema di queste istituzioni psichiatriche non è semplicemente il fatto che te pino, te menano, te fanno cagare per terra, te lavano. Certo, questo è l'aspetto più deteriore, che tu a un certo punto c'hai dei danneggiamenti del cervello per elettroshock, che ci sono degli effetti collaterali con i psicofarmaci. Poi pian piano stanno facendo sempre di più dei psicofarmaci che hanno effetti collaterali sempre minori. Il problema è l'impoverimento dell'identità di una persona, e questo impoverimento dell'identità non è legato soltanto al manicomio o a quello che era il manicomio, o a quello che è la clinica, privata o non privata. Il problema, secondo me, è la cosa che noi viviamo quotidianamente. Perché io metto di fronte il manicomio col supermercato? Perché e lo dice a un certo punto il personaggio, perché se nel manicomio non c'è niente, nel supermercato c'è tutto. Ma tutti questi oggetti sono oggetti senza identità. Io, quando entro dentro il supermercato, so come si consumano gli oggetti, ma non so da dove provengono. Quindi quegli oggetti sono oggetti senza identità, e essere una persona che non ha relazione con gli oggetti, o essere una persona che ha una relazione con degli oggetti che hanno perso la loro identità, guarda che il passo è brevissimo e la differenza non è molta. E in qualche maniera il supermercato è il manicomio dei sani, di quelli che non hanno i tic, che non si incastrano, a un certo punto rimangono fermi una giornata intera, come può succedere in un ospedale psichiatrico, ma che però vivono nei confronti degli oggetti, e quindi nei confronti di se stessi anche, che vengono in rapporto con gli oggetti, una forte crisi di identità. Questo a me interessava raccontare, non tanto la follia come metafora, ma proprio il manicomio come in qualche maniera sintesi di una serie di altri luoghi che noi viviamo quotidianamente e non ci rendiamo conto di quanto questi luoghi siano spersonalizzati e spersonalizzanti.
Quindi da questo punto di vista per diciamo le persone malate psichiatriche diciamo andrebbe evitato il ricovero in pratica, no? Quindi
non lo so,
per le persone malate dovremmo riappropriarci per...
il problema è che noi non possiamo parlare dei matti, delle persone malate, dei pazienti. Ogni persona ha la sua storia. E prende una persona e dice questo è matto, no? Perché questo è psicopatico, questo è schizofrenico, questo è quello che è. Noi significa che releghiamo la sua identità ad una patologia. Quando tu ti rompi una gamba, tu continui a essere quello che gli piace leggere i libri, gli piace la cioccolata, che il caffè gli fa male. La tua identità continua a essere un'identità complessa. Però finisci all'ospedale e tu sei quello con la gamba rotta. Tu non accetterai mai che la tua vita sia un osso rotto, perché la tua vita è molto più complessa, sia che la gamba ce l'hai che non ce l'hai. La stessa maniera, noi non possiamo prendere uno che vive senz'altro un problema mentale, ridurre la sua identità al suo problema mentale, perché sennò questo qua gli togliamo tutto ciò che c'ha di più importante nella sua vita, compreso il fatto di prendersi un caffè, di farsi una passeggiata. Allora il discorso in generale serve ai legislatori per fare leggi, no? Però sia per il legislatore poi quando fa le leggi, quando fa una buona legge, sia poi per gli operatori che vanno a lavorare con i pazienti, sia poi per noi che comunque non possiamo pensare che la psiche dei cittadini che ci circondano sia una cosa che non interessa anche a noi. Noi dobbiamo sempre tener conto del fatto che le persone non soltanto sono tutte differenti una dall'altra, ma hanno un'identità che è assolutamente complessa. E anche uno che gli taglia le gambe e le braccia e che diventa totalmente stupido, continua ad avere pure lui un'identità complessa, che non può essere mai chiusa attorno a una gamba rotta, al fatto che sente le voci, che sente gli odori, che non distingue i sapori, che non distingue i colori. L'amico nostro basso non è solo uno basso, è anche Mario che si mangia le fragole, che gioca a carte con me, insomma.